Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και η ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός.
Hanno pregato per il dono dello spirito e dell'unità i 10 patriarchi e primati delle chiese ortodosse autocefale, cioè indipendenti, che hanno celebrato domenica scorsa, 19 giugno, nella chiesa metropolitana di San Minassa Heraklion, Creta, la liturgia di apertura del Santo e Grande Concilio Panortodosso nella solennità della Pentecoste. Una celebrazione presieduta dal patriarca ecumenico Bartolomeo I, che come primus inter pares tra i vescovi anche presidente del Santo e Grande Concilio e che ha lavorato strenuamente per portare le chiese nazionali ortodosse a questo appuntamento che si preparava da 55 anni e che non si era tenuto da circa 12 secoli. Ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia, saluto Roberto Venturini alla parte tecnica e Barbara Innocenti in regia, Fabio Colagrande al microfono. Il 20 giugno poi si è tenuta la prima sessione del Santo e Grande Concilio della Chiesa Ortodossa, avete sentito un passaggio proprio dall'audio di questa sessione, disposti a semicerchio su una lunga pedana a destra e a sinistra del Patriarca Ecumenico nell'ordine dei dittici come stabilito dal regolamento del Concilio, i primati si sono seduti di fronte all'assemblea dei padri conciliari. Al centro del semicerchio, davanti al patriarca, si trova un piccolo altare sul quale è posto il libro dei Vangeli tra due ceri accesi e sullo sfondo l'icona della Pentecoste, circondata da altre due, quella di Cristo e della Madre di Dio. Il motto del concilio: egli ha chiamato tutti all'unità. A seguire proprio l'apertura di questo avvenimento c'era la collega Daniela Sala, giornalista del Regno, che è stata inviata a Creta, ora si trova a Bologna ed è in linea con noi. Daniela, ben trovata, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, salve.
Ecco, ti chiedo subito come si è svolta l'apertura di questo appuntamento storico dal punto di vista ecclesiale.
Allora, nella domenica mattina, che per le chiese ortodosse nel calendario che loro seguono, che è diverso dal nostro, coincideva con la Pentecoste, tutta la mattina è stata presa dalla liturgia di apertura che si è svolta nella chiesa metropolitana di San Minas a Heraklion, e in greco naturalmente, con questa bellissima celebrazione molto lunga, molto intensa e suggestiva. E durante la celebrazione erano presenti tutti i delegati e i 10 capi delle chiese partecipanti, e l'omelia è stata tenuta dal presidente del concilio, che è anche il leader, però in senso di onore, non in senso gerarchico come potrebbe essere per noi il Papa, che è il patriarca ecumenico Bartolomeo I. Ha tenuto l'omelia e verso le 10:30, quindi dopo un'oretta che era iniziata la celebrazione, è arrivato anche il Presidente della Repubblica Ellenica e ha seguito tutto il resto della celebrazione, che si è protratta, mi sembra, fino a 12:30, l'una.
Ecco, qual è il peso storico di questo avvenimento ecclesiale, anche a prescindere dalle 4 gravi assenze, quelle del patriarca di Mosca e delle chiese di Bulgaria, Antiochia e Georgia?
È un peso storico notevole in sé, e poi è percepito in questo senso da quelli che lo stanno, diciamo, conducendo, perché risulta appunto che queste chiese, che comunque hanno deciso di partecipare dopo una preparazione lunga, 55 anni, e avvertono che era assolutamente necessario incontrarsi per parlare insieme come chiese ortodosse ciascuna indipendente, però prendere delle posizioni comuni rispetto a problemi sia interni ma anche problemi che la storia pone loro davanti e rispetto alle quali sentono la missione di dare un messaggio di unità e amore ai loro fedeli. Per cui diciamo, è importante in sé ed è anche percepito da quelli che partecipano come veramente un momento storico, tant'è che dicono che vorrebbero diventasse una nuova istituzione delle chiese ortodosse, che non hanno nessuna istituzione sovranazionale, sono ciascuna in sé indipendente e appunto, come dicevo, il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, è il primus inter pares, quindi ha un primato d'onore, ma nessuna giurisdizione sugli altri, cioè non c'è nessuna istituzione che può dire alle singole chiese che cosa devono fare, ciascuna quindi al suo sinodo e si autogovernano.
Quindi un avvenimento storico in quanto potrebbe davvero avviare un nuovo cammino di sinodalità nel mondo ortodosso.
Esattamente, perché loro, le chiese ortodosse, hanno nel loro DNA la conciliarità. Però fino a questo momento l'hanno vissuta, o diciamo addirittura nell'ultimo millennio e più, l'hanno vissuta in modo al loro interno, cioè ciascuna chiesa si autogoverna con un santo sinodo, però a livello superiore, cioè quando si tratta di prendere delle posizioni comuni, finora non hanno un modo, mi faceva questo esempio il portavoce del patriarcato ecumenico, stanno cercando di imparare a camminare come un bambino che impara a camminare, imparare in modo nuovo, e la cosa che colpisce molto è che questo desiderio, questa necessità e urgenza che avvertono è la stessa che avvertono la Chiesa Cattolica, per esempio, dove il Papa sta cercando di rafforzare il Sinodo per farlo proprio diventare un appuntamento regolare, dove tutti i vescovi o i delegati si incontrano per prendere delle decisioni comuni su problemi comuni, e anche la Comunione Anglicana, che quest'anno ha avuto un momento molto critico all'inizio dell'anno, quando sembrava che la conferenza di Lambeth, che è come se fosse il loro concilio, che avviene ogni 10 anni, sembrava che non dovesse più tenersi.
Ecco,
sarebbe stato. Sì.
Daniela, ti interrompo perché andiamo proprio a Creta e ascoltiamo la testimonianza di padre Jacint d'Estivel, domenicano, ufficiale del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani di Castero, che è presente a Creta con il suo presidente, il cardinal Koch, il segretario Monsignor Farrell, che hanno potuto partecipare alla sessione inaugurale e credo anche avranno spazio, se tu mi confermi, anche nella sessione di chiusura. Esatto, come diciamo delegati rappresentanti del mondo cattolico. Padre d'Estivel sta seguendo il concilio anche per l'Osservatore Romano, lo abbiamo raggiunto telefonicamente oggi, sentiamo cosa ci ha raccontato.
Allora, tutti i portavoce del concilio, anche delle diverse chiese autocefale, dicono che il clima del concilio è molto positivo, che la discussione procede con calma e un clima molto costruttivo, che gli emendamenti sono proposti e adottati all'unanimità del Concilio abbastanza velocemente, e di fatto si vede che l'ordine del giorno è seguito. Il primo giorno era consacrato alla discussione sui due primi documenti, siamo già praticamente al quinto documento, rimane praticamente solamente domani da discutere sull'ultimo documento, che porta sulle relazioni con gli altri cristiani e anche sul messaggio finale, quindi un'impressione di un cammino sinodale che procede in un clima molto positivo e che è anche l'inizio di una nuova sinodalità tra le chiese ortodosse. E ovviamente questi documenti sono molto importanti, ma sicuramente l'evento del concilio stesso è sicuramente il fatto il più importante alla fine.
Il fatto che si sia realizzato, questo è il fatto più importante, dice lei?
Sì, sì, sì. sì, perché questo concilio è stato preparato da molto tempo, come sappiamo bene, e non è solamente il risultato di un cammino lungo, ma è l'inizio soprattutto di un cammino sinodale rinnovato delle chiese ortodosse.
Ecco, padre Destivelle, nella sessione inaugurale alla quale anche i rappresentanti cattolici hanno potuto assistere, il patriarca Bartolomeo ha ricordato che la Chiesa ortodossa, per essere credibile, deve innanzitutto risolvere le sue questioni interne. Cosa significa questo?
Significa che all'ordine del giorno di questo concilio sono stati proposti soprattutto temi che riguardano l'organizzazione o le relazioni intra-ortodosse, la questione della diaspora, per esempio la questione del matrimonio, del digiuno, della riconoscenza delle autonomie, eccetera. C'è anche un documento sulla missione e sulle relazioni con gli altri cristiani, ma soprattutto questi documenti sono stati proposti per mettersi d'accordo tra di loro, per avere una posizione comune di fronte a alcune questioni esterne, ma soprattutto il patriarca ecumenico ha voluto dire che questo concilio è un concilio destinato a avviare di nuovo un processo di sinodalità per risolvere alcune questioni che sono all'ordine del giorno delle chiese ortodosse da 50 anni. E poi, a Dio piacendo, forse saranno altri concili che saranno consacrati a questioni esterne delle relazioni con la Chiesa ortodossa, con il mondo esterno. Questi concili potrebbero concernere problemi che sono forse più attuali, come la questione dell'ecologia, la questione dell'ambiente, della bioetica, questione della secolarizzazione, che sono problemi che concernono le relazioni tra la Chiesa ortodossa e il mondo esterno.
Padre Destivelle, il patriarca ecumenico ha espresso anche l'auspicio che le chiese sorelle scelgano di leggere e di firmare le decisioni di questo santo e grande concilio, alludendo ovviamente alle chiese sorelle che non sono venute a Creta. Questo è un punto importante.
Sì, un punto importante. Questi documenti che sono all'ordine del giorno sono stati preparati da tutte le chiese, dalle 14 chiese ortodosse autocefale, quindi hanno una dimensione panortodossa. Comunque il processo di ricezione è molto importante nell'ecclesiologia ortodossa. Un concilio deve essere ricevuto dalla Chiesa intera, dal popolo di Dio, per avere autorità. Non basta solamente il fatto canonico della sua convocazione e delle sue decisioni. Il patriarca ecumenico ha anche sottolineato che nella storia ci sono stati dei concili ecumenici cui non erano presenti alcune chiese e, nonostante questo fatto, sono stati dopo riconosciuti come ecumenici.
Per chiudere, padre Destivelle, possiamo dire che questa insistenza sul principio della sinodalità è un'insistenza che va verso anche uno sviluppo del dialogo ecumenico anche con i cattolici.
Papa Francesco, nella sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium, parla del scambio dei doni tra le chiese e suggerisce che possiamo noi cattolici ricevere molto dall'esperienza della sinodalità delle chiese ortodosse. Questa problematica della sinodalità è comune alle chiese ortodosse e alla Chiesa cattolica, e quindi è un terreno per il dialogo, per gli scambi di doni molto, molto importanti.
Così padre Destivelle del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, che sta seguendo il concilio panortodosso a Creta. In linea con noi da Bologna Daniela Sala del Regno. Daniela, sentendo le parole di padre Destivelle abbiamo avuto una conferma di quanto ci dicevi tu su questo cammino sinodale che si avvia a Creta, ma abbiamo parlato anche del peso di queste quattro assenze. Secondo te quanto si sente il peso di queste defezioni?
Si sente molto e sono stata colpita proprio dal vedere, tuttavia, come nonostante si senta molto, sia nella celebrazione nella celebrazione liturgica, dove il patriarca Bartolomeo ha sottolineato fortemente come, pur avvertendosi questa assenza, Si avverte anche altrettanto fortemente la profondità dell'unità tra le chiese ortodosse, perché quello che la comunione che le lega è, non è terrena, non è un accordo a livello terreno, ma è profondamente radicata proprio nel dono dello Spirito Santo che è stato fatto a Pentecoste. Quindi c'è un legame strettissimo, ha sottolineato il legame tra Pentecoste, istituzione della Chiesa e conciliarità. E ho avvertito anche una grande speranza e fiducia nel riuscire a superare i problemi e le temporanee, la temporanea mancanza di accordo, e anche sulla base del fatto che c'è un grandissimo rispetto, entrambe le parti, sia chi ha partecipato sia chi non ha partecipato, ha evidenziato un rispetto molto profondo per le ragioni dell'altro. E quindi questa è sicuramente perché c'è un'unità che va molto più in profondità. In realtà il problema dell'assenza, per esempio, della Chiesa, del Patriarcato di Antiochia, è la rottura della comunione con il Patriarcato di Gerusalemme proprio sulla questione della diaspora, quindi uno dei temi che qui vengono trattati, quindi evidentemente è di peso. E questo si è portato dietro anche la non partecipazione della Russia e della Georgia e della Bulgaria. Però di fatto si avverte proprio la speranza e la fiducia di poter trovare un modo di superare le divergenze, come è accaduto anche in passato. Appunto Padre Destivelle citava il caso del concilio del 1872, che ha condannato il nazionalismo religioso, quindi che oggi nessuno si sognerebbe di mettere in discussione questa decisione, è stata profondamente recepita e ampiamente recepita a tutti i livelli, anche se non c'era la Chiesa di Mosca. Quindi diciamo che il tempo, trova la volontà di trovare poi un accordo risolve le divergenze momentanee.
Allora noi per chiudere questa trasmissione di approfondimento sul Concilio Panortodosso in corso a Creta, siamo sempre in linea con Daniela Sala dalla redazione del Regno, sentiamo la testimonianza di padre Atenagoras Fasiolo, delegato del Metropolita Ortodosso d'Italia, archimandrita del trono ecumenico. Gli abbiamo chiesto un suo commento sull'andamento dei lavori, ascoltiamo.
Il concilio sta andando molto bene, soprattutto perché i primati innanzitutto hanno voluto fare, prima dell'inizio dei lavori, un mini incontro per invitare ancora una volta le quattro chiese assenti a partecipare alla liturgia di Pentecoste, o se i tempi non lo permettevano, almeno alla liturgia prossima, di domenica prossima, domenica di Tutti i Santi, e possibilmente anche ai lavori del Concilio. Al momento le chiese di Russia e di Antiochia hanno ribadito le loro posizioni e non saranno presenti. Per ora non conosciamo la risposta della Chiesa di Georgia e della Chiesa di Bulgaria, ma tutti i primati delle chiese ortodosse hanno voluto manifestare un atteggiamento di disponibilità, di apertura e di ascolto anche verso queste quattro chiese che sono assenti. I lavori vanno molto bene, nel senso che c'è un ottimo rapporto tra tutti i presenti, un ottimo dialogo, quello che alcuni temevano potesse mancare, la possibilità di esprimere tutti i pareri sui temi all'ordine del giorno. E avere già dal primo giorno passato, anche se ci sono ancora alcune piccole revisioni in corso del testo sulla presenza della Chiesa ortodossa nel mondo contemporaneo e tutto ciò che ne deriva, è stato secondo me uno dei fatti principali.
Possiamo dire che questo Concilio di Creta rappresenta anche dopo secoli la riapertura di un dialogo, di un confronto che potrebbe diventare una consuetudine nel mondo ortodosso?
Ma fin dai primi giorni si è parlato con grande insistenza dai rappresentanti di tutte le chiese come questo il primo santo e grande concilio della Chiesa ortodossa, intendendo che ci sarà un secondo, un terzo e così via. credo che questa debba diventare la prassi all'interno della Chiesa ortodossa, una prassi che deve permettere, che può permettere il superamento dell'etnofiletismo, cioè del nazionalismo all'interno delle chiese ortodosse. Il messaggio del patriarca ecumenico e nella liturgia di Pentecoste e nel suo discorso introduttivo ai lavori del Concilio ha sottolineato con forza l'appartenenza all'unica chiesa, una santa cattolica apostolica, che si esprime nel mondo attraverso dei... Lui ha sottolineato la parola greca che intende piante arrampicanti, cioè piante che si muovono ma fanno parte della stessa pianta.
Ecco, padre Fasiolo, cosa risponde ai commentatori che per l'assenza appunto di quattro chiese, tra cui quella di Mosca, parlano di un concilio fallito in partenza?
Ma questi sono i detrattori, quelli che anche prima non amavano l'idea conciliare, sono quelli che... portano avanti la bandiera della purezza dell'ortodossia da una parte, ma dall'altra dimenticano che la Chiesa è sinodale e contestano la presenza del patriarca ecumenico quasi un papa dell'Oriente, cosa che non è vera, ma a loro volta creano nelle loro chiese dei piccoli, permettetemi l'esempio, delle piccole città con ministri degli esteri e quant'altro. Ora, non è questa la realtà della Chiesa, questo è imperialismo, non è universalismo. E credo che questo grande concilio dia veramente la dimensione della universalità della Chiesa, non la parzialità della Chiesa. E credo che parlerà molto alla storia. Personalmente penso che alcune chiese siano state obbligate a non partecipare per alcune situazioni interne, non saprei se politiche, ecclesiastiche, un po' di tutto. E credo che la Chiesa abbia bisogno di superare tutte queste tendenze.
Cosa dice ai cattolici questo concilio di Creta, padre Fasiolo?
Dobbiamo dire un grande grazie alla Chiesa Cattolica perché in primo luogo Sua Santità Papa Francesco col suo messaggio anche su Twitter, che è stato veramente di grande portata, è stato molto sottolineato dai media ortodossi. Dobbiamo ringraziare la Chiesa Cattolica per le preghiere sincere che ha così elevato allo Spirito Santo affinché veramente guidi anche la Chiesa ortodossa nel suo percorso conciliare. Noi ora attendiamo la grande discussione sul testo relativo ai rapporti con le altre chiese cristiane. Sappiamo che è un testo difficile, sappiamo che l'esperienza ecumenica o la sensibilità ecumenica tra le chiese è diversa. Io credo comunque che la pazienza, la buona volontà e soprattutto la presenza dello Spirito Santo porterà a un maggior dialogo, a un maggior modo di incontrarsi tra le nostre chiese, io ne sono certo. Ma poi non c'è un'altra via, soprattutto.
Così padre Fasiolo, delegato del Metropolita Ortodosso d'Italia, archimandrita del Trono Ecumenico, commenta l'andamento dei lavori del Concilio Panortodosso che si svolge da lunedì a Creta, con Daniela Sala, giornalista del Regno, che sul blog proprio del Regno sta seguendo questo avvenimento. Chiudiamo questa trasmissione. Daniela, davvero nelle parole di Fasiolo la volontà che l'universalismo trionfi un po' sul particolarismo, sul nazionalismo, sarà possibile secondo te?
Sicuramente nel tempo sì, perché io vedo un grande avvicinarsi delle chiese, delle grandi confessioni cattolica, anglicana e ortodossa, proprio questa esigenza della sinodalità. I tre leader sono tre grandi tessitori di relazioni e condividono molto di come affrontare il terzo millennio, perciò è un cammino in avvicinamento, anche se molti rimangono i problemi da superare, però è il mondo che ci chiede di testimoniare uniti e perciò è una sfida a cui tutte le chiese cristiane non possono sottrarsi.
Io ringrazio molto Daniela Sala, vi ricordo che sul blog della rivista Il Regno è possibile seguire proprio i lavori del Concilio Panortodosso, grazie agli articoli che Daniela sta preparando dopo aver seguito proprio a Creta le giornate di apertura di questo avvenimento. Buon lavoro a te e a tutta la redazione del Regno, Daniela.
Grazie anche a te e a voi.
E noi chiudiamo qui questa trasmissione di approfondimento, il Concilio Panortodosso in corso a Creta, una sfida per il cammino ecumenico. Restate con noi.